Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Controlli rafforzati alle frontiere, respingimento di migranti, stretta della Germania ai confini, Berna rammaricata per la mancata consultazione. La scelta del nuovo Papa, fumata nera dopo la prima giornata del conclave, oggi previste altre 4 sessioni di voto. Omissione di soccorso, si prospetta il decreto d'accusa per 2 organizzatori del rave party in Mesolcina in cui morì una 19enne. Champions League di calcio, ora il quadro è definitivo, la finale sarà Paris Saint-Germain Inter. Il neo cancelliere tedesco Friedrich Merz lo aveva promesso in campagna elettorale: rafforzare controlli alle frontiere e respingere anche chi intende fare richiesta di asilo. Una decisione che ora diventa realtà e che sta suscitando critiche anche da parte svizzera. Da Berlino, Walter Raue.
La misura è stata annunciata ieri da Alexander Dobrindt, poche ore dopo il suo insediamento ufficiale al Ministero degli Interni. In una direttiva inviata al capo della polizia di frontiera, Dobrindt ha ordinato l'invio di fino a 3.000 agenti aggiuntivi ai confini esterni della Germania per rafforzare i controlli e contenere l'immigrazione clandestina nel paese. Il ministro ha anche annunciato il respingimento alle frontiere dei richiedenti asilo, revocando così una direttiva orale in vigore dal 2015. L'allora cancelliera Angela Merkel aveva ordinato di permettere l'ingresso in Germania anche ai migranti che avevano già presentato una domanda di asilo politico in un altro paese dell'area Schengen. Le misure annunciate dal ministro degli interni sono state criticate da molti altri paesi. In una nota pubblicata su X, il Dipartimento federale svizzero di giustizia ha espresso il suo rammarico per il fatto che Berlino abbia preso queste decisioni senza essersi consultata prima. Prima con Berna, e teme che i controlli aggiuntivi possano ostacolare la circolazione transfrontaliera di persone e di merci. Dello stesso avviso è anche il primo ministro polacco. Al termine della prima visita a Varsavia di Friedrich Merz in veste di cancelliere, Donald Tusk ha messo in chiaro ieri sera che quello migratorio non è certo un problema tedesco, ma europeo e non va affrontato con misure unilaterali. Polonia, Repubblica Ceca e Austria avevano annunciato già in passato di non voler accogliere alcun migrante respinto dalla Germania.
La scelta del nuovo Papa alle 21 esatte di ieri dal comignolo della Cappella Sistina è uscito il verdetto del primo scrutinio del conclave, fumata nera. Il successore di Francesco dunque ancora non c'è. Sentiamo Francesca Torrani.
L'extra omnes, il fuori tutti alle 17.43, poi l'attesa che a tratti è sembrata lunga o addirittura molto lunga per arrivare alle 21 in punto all'esito dello scrutinio inaugurale del conclave. Fumata nera, nessuna elezione. Se il Papa fosse stato trovato nel primo giorno di ritiro dei 133 cardinali chiamati ad eleggerlo, sarebbe stata una novità assoluta, ma è vero che con il passare delle ore sono spuntate le prime ipotesi. Forse il nome c'è, forse è in corso la procedura di accettazione. Nulla di tutto questo. Si ricomincerà questa mattina. I cardinali, che dopo la fumata nera si sono ritirati nelle loro stanze di Casa Marta, alle 9 torneranno nella Cappella Sistina. Si ritroveranno per la seconda votazione ed eventualmente la terza, e se l'esito fosse sempre negativo si passerà al pomeriggio, dove sono previste altre 2 votazioni. In totale dunque gli scrutini giornalieri possono arrivare fino a 4. Ricordiamo che per l'elezione del nuovo Papa occorrono almeno i 2/3 dei voti, che per questo conclave significa 89 schede. Nel pomeriggio di ieri i 133 uomini rappresentanti di 71 diversi paesi sono entrati e hanno giurato secondo la formula della Costituzione Apostolica che regola il conclave. 133 uomini, 133 cardinali, uno di loro uscirà vestito di bianco.
Nuovi attacchi in Pakistan in mattinata, si parla di esplosioni a Lahore nella parte orientale del paese, dove crescono le preoccupazioni per un'escalation in seguito ai bombardamenti indiani di ieri su diverse località. Le attività in diversi aeroporti pakistani sono state sospese e fra un'ora circa si dovrebbe riunire l'Assemblea Nazionale ad Islamabad. Anche il governo di Nuova Delhi terrà una riunione alla stessa ora per discutere della situazione. Le tensioni tra India e Pakistan sono riemerse lo scorso 22 aprile dopo il massacro nel Kashmir di un gruppo di turisti indiani, attacco attribuito ad un gruppo di terroristi appoggiati da Islamabad. E vi segnalo che del tema si occuperà anche Modem, la nostra trasmissione di approfondimento in onda su Rete 1 alle 8:30. Per l'attualità regionale si va verso il decreto d'accusa per due degli organizzatori del rave party alla diga della Roggiasca in Mesolcina nel novembre del 2022, rave nel quale morì una 19enne del Luganese. I dettagli con Luca Berti.
Omissione di soccorso, è questo il reato per cui si prospettano i decreti d'accusa per un italiano di 37 anni e un ticinese di 26, due dei tre organizzatori del rave party in cui morì una 19enne, era il 27 novembre 2022. Già il giorno precedente più persone si erano accorti che la ragazza stava male, nessuno era però intervenuto limitandosi ad adagiarla sui sedili di un furgone lasciandola lì per ore. Il pomeriggio del giorno successivo, quando però era troppo tardi, fu poi trasportata all'ospedale San Giovanni di Bellinzona da quattro giovani. Tra questi vi era anche uno dei tre organizzatori, tutti finiti sotto inchiesta. Per lui nel 2024 il procedimento si era chiuso con un decreto di abbandono. Non così per gli altri due organizzatori. A prospettare il decreto d'accusa è lo stesso procuratore pubblico Lorenzo Baldassarre in uno scritto inviato al legale dei familiari della vittima. Bisogna ora attendere i decreti effettivi con la relativa proposta di pena. Le parti potranno poi eventualmente impugnarli andando quindi a processo.
Negli Stati Uniti la Federal Reserve lascia invariato il costo del denaro con i tassi di interesse fermi tra il 4,25 e il 4,5%, livello raggiunto lo scorso dicembre dopo una serie di tagli. La Banca Centrale Americana ha inoltre messo in guardia sui crescenti rischi per l'economia minacciata dall'imposizione dei dazi da parte del presidente Trump, che potrebbero generare pressioni inflazionistiche e un aumento della disoccupazione. L'incertezza sulle prospettive ha spinto la Fed ad essere prudente e a evitare un ulteriore taglio dei tassi di interesse, a differenza di quanto richiesto da Trump. E a proposito di dazi, come abbiamo già riferito, Ginevra ospiterà durante il fine settimana una tornata di colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla guerra commerciale in corso tra le due superpotenze. Un'opportunità per la Confederazione di riaffermare il proprio ruolo di mediatrice a livello internazionale, ma anche l'occasione per la Svizzera di rafforzare i rapporti con i due Stati. Sentiamo qualche precisazione che il consigliere federale Ignazio Cassis ha rilasciato alla RSI.
Con gli Stati Uniti siamo in questo periodo dei famosi 90 giorni in cui dobbiamo con gli Stati Uniti trovare una soluzione che ci trovi consenzienti sul futuro delle nostre relazioni. Dobbiamo in poche parole stabilizzare e migliorare i rapporti bilaterali. E con la Cina invece abbiamo lanciato già da qualche mese, dall'ottobre dell'anno scorso, una modernizzazione del raccordo di libero scambio che abbiamo con la Cina, e si tratta quindi di poterlo accelerare anche qui con l'obiettivo di stabilizzare i nostri rapporti, e tutto questo assieme a quanto stiamo facendo con l'Europa all'obiettivo di dare alla Svizzera l'indipendenza, la prosperità e la sicurezza che desideriamo.
Il consigliere federale Ignazio Cassis. È già stata violata la tregua in Ucraina in vigore da mezzanotte. Kiev ha comunicato che la Russia ha bombardato la regione di Sumy nel nord del paese. Il cessate il fuoco di tre giorni in occasione della festa della vittoria sul nazifascismo è apparso sin da subito fragile, annunciato negli scorsi giorni unilateralmente soltanto dal presidente russo Putin, è stato definito da Kiev una messa in scena. E proprio per partecipare a queste celebrazioni che si terranno domani, il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca per una visita di Stato che durerà fino a sabato. Oggi è previsto un incontro con Vladimir Putin, secondo quanto annunciato dal Cremlino. E anche in Polonia, lo si fa però oggi, si ricorda il giorno della vittoria, una data che nel paese ha un sapore dolce amaro, in quanto si ritiene che all'occupazione nazista si sostituì quella sovietica. Il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
L'8 maggio in Polonia ha sempre un sapore particolare. È il giorno che ricorda la capitolazione della Germania nazista, responsabile di un'occupazione feroce e brutale, che aveva lasciato il paese in macerie. Ma è una data che i polacchi non associano necessariamente alla libertà. Ritengono che quell'occupazione sia stata sostituita da quella sovietica, terminata solo 44 anni più tardi. Per molti anni in Polonia il giorno della vittoria è stato celebrato il 9 maggio, al pari della maggior parte dei paesi dell'ex blocco comunista. Con la conquista della democrazia si è verificato lo strappo con quella memoria, al punto che per molti anni non si sono tenute celebrazioni ufficiali. Solo 10 anni fa la decisione politica di spostare la data delle commemorazioni al giorno precedente, come viene fatto nei paesi occidentali. Una decisione simbolica, in discontinuità con quella che era stata la storia recente del paese. Da allora la fine della Seconda Guerra Mondiale ha ricominciato ad essere ricordata. Quest'anno coincide con la visita del neocancelliere tedesco Friedrich Merz, giunto ieri pomeriggio a Varsavia. L'incontro con il premier polacco Donald Tusk dovrebbe segnare la riappacificazione tra due governi che ultimamente hanno avuto un rapporto un po' complicato. L'attualità si riflette inevitabilmente anche da un altro versante. In questo caso l'attenzione sarà concentrata su quanto accadrà domani. Da 3 anni a questa parte, le commemorazioni organizzate dal corpo diplomatico russo vengono boicottate dalla comunità ucraina. Nel 2022 l'ambasciatore venne colpito da una secchiata di vernice rossa mentre andava a deporre una corona di fiori al cimitero sovietico. Incidenti di portata minore sono accaduti anche negli anni successivi.
Ancora dall'interno, a soli 49 anni, il consigliere di Stato ginevrino Antonio Hodgers ha creato la sorpresa ieri. Lo ha fatto annunciando la prossima fine della sua carriera politica. Ce ne parla la corrispondente dalla Romandia, Lucia Mottini.
Non sono ragioni di salute o scandali a spingerlo verso l'uscita, ma l'impressione di essere al termine di un ciclo politico.
Qu'est-ce qui est le plus respectueux? De rester pour honorer un mandat de 5 ans ou finalement de faire le constat qu'on a fait son temps, de partir et de laisser la place à des forces vives?
Un ciclo che non coincide con il suo mandato. Infatti, Antonio Hodgers lascerà in autunno, a metà della sua terza legislatura, a capo del Dipartimento del Territorio e non sarà di dice, per cercare in seguito altri mandati elettivi, nemmeno a livello federale. A soli 49 anni, la sua carriera politica è già molto lunga. È stato eletto ben 8 volte, la prima a 21 anni in Gran Consiglio, 10 anni dopo il salto al Consiglio nazionale e dal 2013 in Consiglio di Stato a Ginevra. Alto e flemmatico all'apparenza, il verde Hodgers si fregia di avere in questi anni contribuito al forte sviluppo urbanistico di un cantone in continua crescita e affamato di alloggi, pur cercando di mantenere una qualità di vita, di sviluppare gli spazi verdi e le infrastrutture energetiche. Un'evoluzione sul ristretto territorio del cantone che ha suscitato tensioni a volte anche nel suo stesso campo. Il suo percorso, ricorda Hodgers con commozione, è il frutto di un incredibile destino. Figlio di un desaparecido argentino all'epoca della dittatura militare, è giunto a Ginevra a soli 5 anni in quanto rifugiato politico.
Merci à Genève, terre d'hospitalité, terre d'opportunité.
Un percorso di successo e di integrazione di cui non dimentica mai di ringraziare Ginevra.
Col nostro ultimo contributo ci spostiamo a Berna, dove dopo appena 7 anni la città ha deciso di mettere fine al progetto delle classi bilingue in francese e tedesco. Una decisione che fa discutere in un cantone ufficialmente bilingue e che solleva interrogativi anche più ampi sul futuro del plurilinguismo elvetico. Mirko Priuli.
In un paese fondato sulla convivenza tra lingue e culture, la scelta della capitale federale di chiudere la scuola bilingue appare come un passo indietro preoccupante. Avviato nel 2019, il progetto prevedeva l'insegnamento di tedesco e francese in egual misura, e questo a partire dall'asilo e fino alla 6ª elementare. Un esperimento di successo, o almeno così si credeva fino agli scorsi giorni, quando la città di Berna, a sorpresa, ha comunicato che le lezioni cesseranno nell'estate del prossimo anno. A far naufragare il progetto circostanze tecniche, organizzative e finanziarie, afferma Daniel Hoffmann, co-direttore del Consiglio Scolastico Comunale. Secondo lui è ormai evidente che il curriculum della Svizzera tedesca e quello della Svizzera romanda non sono compatibili. Una decisione quella della città di Berna che suscita molta incomprensione. Il partito del centro, ad esempio, parla di un segnale disastroso per il bilinguismo nel cantone, mentre per il PLR questa decisione è incomprensibile. Ma è Virginie Borel, direttrice del Forum per il Bilinguismo, a lanciare il messaggio più chiaro. Questo passo per lei non è solo uno shock per i bambini, bambini, i genitori e gli insegnanti, ma è un vero scandalo educativo. Così facendo, Berna manda un messaggio pericoloso all'intera Svizzera, proprio mentre l'insegnamento delle lingue è in difficoltà. L'esperienza bernese si concluderà dunque nel 2026. La novantina di scolari coinvolti nel progetto frequenterà poi la scuola di quartiere, mentre i 10 insegnanti delle classi bilingui perderanno invece il loro lavoro. 14 collaboratori saranno invece ricollocati.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.